When Shopify says you can sell anywhere, oh, they mean it. Woo, hold up. Just got a new sale. Order fulfilled and shipped. Inventory level's good. Whoa, Shopify doesn't mind if you're at sea level. Or on top of the world. You can run and grow your business anywhere. Climbing mountains is never easy, but at least Shopify gives me all the tools I need for my business to hit new peaks.
Whether you're selling carabiners or crop tops, start selling with Shopify today and join the platform simplifying commerce for millions of businesses worldwide. We've built the platform so you can keep climbing and grow your business to new heights.
With Shopify, you really can sell to anyone from anywhere.
This is Possibility, powered by Shopify. Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com/free22. 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 Internet connection required. Not available on mountaintops or seafloors.
A quale razza appartiene lei? Appartengo alla razza umana. Siamo alla fine del 1938, a margine di un allenamento del Torino, un Torino che non è ancora il grande Torino, ma che lo diventerà a breve. A porre questa domanda sono due funzionari, due emissari del regime fascista che da poco ha completato un quadro di violenze, di soprusi di autorità con una delle più grandi vergogne della storia italiana, le famigerate leggi razziali, preannunciate nell'estate del 1938 dal cosiddetto Manifesto della Razza, è trasformato in legge con una serie di regi decreti tra settembre e ottobre dello stesso anno. A rispondere così, con fermezza, con semplicità, è un allenatore nato da madre ebrea il 13 maggio del 1898 a Nagy Várad, Transilvania, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico e oggi nota come Oradea Mare, nell'attuale Romania. Quell'allenatore si chiama Ern Egri Erbstein e sarà la mente pensante, lo stratega, di una delle più belle e indimenticabili pagine di calcio di tutti i tempi, oltre che un uomo di cultura, di affari e soprattutto di coraggio. Ern Egri Erbstein, al pari dei grandi campioni che ha diretto, rappresenta forse la migliore, la più significativa delle grandi intuizioni di Ferruccio Novo. La sua è una storia affascinante ed enigmatica, ed è proprio da qui, da questa storia pazzescamente da toro, che parte l'episodio 5 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio.
Ern Egri Erbstein è nato ai confini dell'impero austro-ungarico, lontano dalla capitale, ma si trasferisce giovanissimo a Budapest con la famiglia. È uno studente di valore, si diploma in educazione fisica e gioca come centrocampista nel club calcistico del BAC, il Budapesti Athletic High Club, nella capitale ungherese. Non è un vero e proprio professionista, anzi il suo mestiere è quello dell'agente di borsa, però è bravo col pallone, si fa notare e nel 24 ha l'opportunità di giocare per l'Olimpia di Fiume, dal quale si trasferirà nel 1925 al Vicenza. È in Veneto che Erbstein si sposa con Yolanda Unterer e nel 26 nasce a Budapest la loro prima figlia, Susanna, che diventerà una ballerina di fama mondiale e che tutt'oggi è una delle più grandi testimoni e depositarie della memoria del grande Torino. Le vicende del calcio italiano in cui muove i suoi primi passi Erbstein sono ovviamente strettamente intrecciate a quelle del regime fascista che governa il paese. Ricorderete ad esempio la carta di Viareggio emanata nel 1926, l'atto con il quale fu messa la camicia nera al calcio che abbiamo visto insieme nell'episodio 2 del nostro podcast. L'effetto della carta fu ovviamente il divieto di partecipazione per gli stranieri al campionato italiano e quella fu per Erbstein, che non aveva mai smesso di occuparsi di finanza, l'opportunità di emigrare addirittura negli Stati Uniti, a New York, per giocare nei Brooklyn Wanderers, coltivando anche la propria attività borsistica. Erbstein lascerà New York poco prima della grande crisi di borsa del 1929, sembra quasi prevederla, del resto ormai le sue attenzioni sono tutte per il gioco del calcio, che studia sempre di più da ogni punto di vista, da quello della tattica a quello della preparazione fisica, con un'attenzione quasi ossessiva per quanto avviene in Inghilterra, laddove il football è nato. È il 1927, proprio quando il Torino di Marrone Cinzano vince il primo scudetto, quello che sarà revocato per il caso Allemandi, quando Erbstein coglie la sua prima opportunità da allenatore, tornando in Italia, precisamente sulla panchina dell'Andria, club che in realtà soltanto dal 1928 si affilierà alla Federazione Italiana Gioco Calcio, proprio quando Erbstein vivrà la sua prima esperienza di livello poco distante da Andria, nel capoluogo, guidando il Bari. In quell'anno il Torino è davvero finalmente campione d'Italia, forte del suo trio delle meraviglie. Erbstein lo sfida per la prima volta da avversario in casa il 13 gennaio del 1929 e vincono i Granata 2-0 con reti di Rossetti e Libonatti, mentre nel girone di ritorno i Galletti del Bari fermano il Toro sullo 0-0 al Philadelphia il 2 giugno 1929. Non è una stagione felice per i pugliesi, che di fatto retrocedono proprio in occasione della nascita della Serie B, che sarebbe stata inaugurata nella stagione successiva, la stagione 1929-1930, quella in cui Erbstein si trasferisce in Campania alla guida della Nocerina, che porterà al quinto posto in classifica nel girone finale meridionale di Prima Divisione, che è un po' l'antenata dell'attuale Serie C. Il curso sonorum di Erbstein è avviato. Nel 1930 passa al Cagliari, dove resterà due stagioni. Nella prima porta i sardi dalla prima divisione alla Serie B, campionato che conferma nella seconda stagione, stavolta con un 13° posto, vivendone mentre anche la gioia personale della nascita della seconda figlia, Marta, nel 1931. Nel 32 per Erbstein si spalancano le porte della Serie A, di nuovo sulla panchina del Bari, subentrando al connazionale ungherese Arpad Weiss, ma Ern non riesce a raddrizzare la stagione dei Galletti e verrà anche egli allontanato dopo appena 7 partite. E nel 33, sulla panchina della Lucchese, che Erbstein farà poi il definitivo salto di qualità. A volerlo in Toscana, paradossalmente, è proprio un pugliese, l'ingegner Giuseppe della Santina, un ricco imprenditore del mattone, proprietario del club, che ha notato Erbstein sulla panchina del Bari in occasione di una visita nella sua terra natale e che se ne è innamorato calcisticamente, proprio come farà qualche anno dopo Ferruccio Novo, presidente del Torino. Della Santina ed Erbstein la combinano grossa. In 3 stagioni portano la Lucchese in Serie A nel 1936 e giocano un'incredibile stagione nel 36-37, quando i toscani si fregiano del titolo di campione d'inverno prima di chiudere il campionato al 7° posto con gli stessi punti dell'Ambrosiana Inter. È una squadra arrembante quella Lucchese, con dei giocatori rivelazione decisamente atipici per l'era fascista, come i due Bruno, Scher e Neri, dichiarati oppositori del regime, o l'anarchico Libero Marchini, ma anche il celebre Gatto Magico, la stella di quella squadra, il portiere Aldo Olivieri, che diventerà nel 38 l'estremo difensore della nazionale azzurra che vincerà il mondiale guidata da Vittorio Pozzo. A Lucca Erbstein ha trovato la sua dimensione apparentemente perfetta. La squadra gioca bene, benissimo e applica splendidamente il sistema, quel calcio di nuova generazione ispirato all'Arsenal di Herbert Chapman che abbiamo incontrato nell'episodio precedente di questo podcast. Erbstein crede fortemente nel sistema, l'ha studiato approfonditamente e lo sta applicando nel migliore dei modi, tanto che al Caffè Savoia, ritrovo d'eccellenza dei tifosi rossoneri, non si parla che del tecnico ungherese, che ormai è diventato una celebrità in città e che ogni tanto si palesa per delle partite a poker inframmezzate da calorose discussioni calcistiche. Proprio la stagione di avvicinamento al Mondiale 1938 sarà però l'ultima di Ern alla guida della Lucchese, una stagione difficile resa particolarmente complessa dal clima politico dell'epoca, proprio per le chiare origini ebraiche del tecnico ungherese, nonostante la sua dichiarata religione cristiana. I gerarchi locali iniziano a mettere una certa pressione proprio su Della Santina, tanto che
Erbstein vive pressoché l'intera stagione ufficialmente in cura medica, costretto a incontrare segretamente i propri giocatori e di fatto ad allontanarsi sempre di più dalla squadra fino alle dimissioni. Addirittura Lucca viene impedito alle figlie di Erbstein di proseguire nella frequenza della scuola pubblica in quanto non ariane. Ed è in questa fase così complessa della vita del tecnico che si inserisce con fermezza Ferruccio Novo. Siamo nel 1938 e il futuro presidente Granata, che allora ancora solo un dirigente stimato del Torino, consiglia fortemente l'ingaggio di Erbstein e convince tutti in società che quello sarà il nome giusto per il nuovo corso del club Granata. In quella situazione convincere il tecnico ungherese non sarà complesso e Ferruccio Novo gli assicura anche l'iscrizione delle figlie a una scuola privata torinese, procedura della quale si occuperà personalmente, complici anche contatti ben avviati con la curia. Tra i due del resto si crea subito un legame di amicizia che va oltre il calcio ed Erbstein diventa direttore tecnico del Torino, un dirigente dai poteri notevoli anche in termini di tattica e di preparazione atletica, che va ad affiancarsi all'allenatore vero e proprio, Mario Sperone, in un contesto nel quale la figura classica dell'allenatore ha ancora dei connotati molto diversi da quella attuale, assomigliando in un certo senso molto di più a quella di un preparatore atletico dei tempi odierni. Con sé, Erbstein porta proprio il gatto magico, il portiere Aldo Olivieri, classe 1910, fresco campione del mondo, che diventerà uno degli uomini chiave del primo toro di Ferruccio Novo, quello che getterà le basi per la saga del Grande Torino, come scopriremo nei prossimi episodi. La storia però colpisce ancora e, come accennavo in apertura, è in questa fase che si scriverà la vergognosa pagina delle leggi razziali che impediranno ad Erbstein di concludere la prima stagione da direttore tecnico del Torino. Dopo appena 6 mesi in città la situazione è chiara, sia a Ern sia al presidente Granata. Restare sarebbe troppo pericoloso, sia per lui sia per la sua famiglia, e in piena armonia con la società il tecnico ungherese decide di fare le valigie. Novo lo nasconde per un po' in un appartamento in via Pietro Micca a Torino, poi lo aiuta a trasferirsi nei Paesi Bassi a Rotterdam, dove lo attende un contratto col Feyenoord in un vero e proprio scambio con l'amico e connazionale Ignac Molnar, che effettivamente nel febbraio del 39 prenderà le redini della squadra granata, chiudendo poi il campionato con un imprevedibile secondo posto. In realtà Erbstein è salito con moglie e figlie su quel treno diretto a Rotterdam, ma in Olanda non ci è mai arrivato. Nonostante i documenti a posto, viene bloccato il confine fra Germania e Olanda per circa un mese, al termine del quale riuscirà in qualche maniera a tornare in Ungheria, nella casa di famiglia di Budapest, supportato proprio da Novo, con il quale resterà sempre in contatto. In questa fase della propria vita Erbstein deve reinventarsi e si dedica a una nuova professione, quella dell'agente tessile, tra l'altro per conto di una ditta italiana, la Italimper, che ha sede nel Biellese, ancora una volta supportato proprio da Novo tramite propri contatti. Tramite questa nuova carriera, che ovviamente non limita la sua passione per il calcio e che anzi viene utilizzata innanzitutto come lascia passare per potersi muovere e tornare frequentemente in Italia, Erbstein torna a collaborare informalmente con il Torino. È in questa situazione di semi-clandestinità che Erbstein vede nascere quello che sarà il Grande Torino, ma il suo calvario personale è ancora lungo se si pensa che nel marzo del 44, dopo l'invasione tedesca dell'Ungheria, il tecnico sarà internato in un campo di lavoro, costretto a costruire ponti e strade per il regime nazista. Il 44 è un annus horribilis per Erbstein, costretto in qualche modo a dover proteggere anche la moglie e le due figlie, che riescono a nascondersi per qualche mese in una fabbrica di uniformi militari all'interno di un convento cattolico, prima di trovare la protezione di Raoul Wallenberg, il diplomatico svedese che riuscirà a salvare, protetto dagli Stati Uniti, centinaia di migliaia di ebrei ungheresi. Un contributo fondamentale quello di Wallenberg, che andrà a ripercuotersi anche su Erbstein e sulla sua famiglia. Sempre clandestinamente, Ern, la moglie e le due figlie riusciranno a reintrodursi in Italia, protetti e nascosti da Ferruccio Novo, fino alla conclusione del conflitto. Terminata la guerra, per Erbstein è ufficialmente il momento del rientro in campo, tornando a rivestire finalmente il ruolo di direttore tecnico, nonché di responsabile del settore giovanile del Torino. Come abbiamo visto, il legame del tecnico ungherese con il Grande Torino è un legame che subirà delle interruzioni, delle intromissioni da parte della storia ma che resterà sempre vivo, inscindibile, tanto da concludersi nel modo più tragico, nel pomeriggio del 4 maggio 1949, quando Herbstein, di fatto appena scampato agli orrori dell'Olocausto, terminerà la sua vita sul colle di Superga insieme ai suoi ragazzi, non potendo sfuggire stavolta al suo appuntamento con il destino. Il rapporto tra Herbstein e il Torino però sarà una costante, un punto di riferimento sempre presente che accompagnerà tutte le vicende di quella squadra leggendaria. Proprio con questa considerazione si chiude il quinto episodio di Invincibili ed è su queste premesse che affronteremo i prossimi episodi, nei quali inizieremo via via ad entrare sempre più sulle vicende del campo, sulle imprese sportive che hanno reso indimenticabile e irripetibile questa storia, trasformandola in leggenda, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.